La storia in podcast di Focus.
Mi chiamo Riccardo Alcaro e sono il coordinatore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali, o IAI, di Roma, dove sono anche responsabile del programma Attori Globali, nell'ambito del quale mi occupo specificatamente delle relazioni tra America ed Europa. Io non sono uno storico, il mio background accademico è prima in filosofia e poi ovviamente in relazioni internazionali, ma penso che il mio contributo a questo podcast di storia sia dopo tutto legittimato dal fatto che il tema di cui vorrei parlare oggi, cioè la politica internazionale degli Stati Uniti nel periodo successivo all'11 settembre, qualcosa che ha occupato il mio tempo di lavoro e le mie ricerche per quasi 20 anni, sembra ormai avviato a diventare da attualità, appunto, storia. Infatti il ritiro degli americani dall'Afghanistan, che si è concluso lo scorso 31 agosto, chiude non soltanto simbolicamente l'era post 11 settembre. Ora, naturalmente, nella storia non esistono cesure nette, la storia è trasformazione perenne che risulta da un intreccio di dinamiche di continuità e di dinamiche di discontinuità. Però esistono senz'altro momenti di accelerazione e momenti di passaggio. E in questo senso, con riguardo almeno alla politica internazionale degli Stati Uniti, io credo che possiamo, con una certa ragione, dire di stare assistendo al passaggio da una fase in cui la politica estera americana è stata dominata dalla cosiddetta guerra globale al terrore e dall'annessa agenda per la libertà che l'amministrazione Bush avviò subito dopo l'11 settembre, a un'altra caratterizzata invece dalla competizione con la Cina. Possiamo quindi fermarci e, guardando indietro, dare una valutazione che naturalmente andrà aggiornata nei decenni a venire, quando la distanza temporale avrà un po' affinato l'occhio dello storico. Una valutazione, dicevo, dell'azione internazionale degli Stati Uniti dopo l'11 settembre, che ne consideri non solo la natura, ma anche i risultati e le conseguenze di lungo periodo. L'azione internazionale degli Stati Uniti nel post 11 settembre è stata largamente definita dall'amministrazione che era in carica il giorno dell'attentato, quella di George W. Bush. La centralità storica di questa amministrazione e delle sue scelte di politica estera sono ravvisabili nel fatto, piuttosto semplice, che la politica estera delle amministrazioni successive sia stata infine un tentativo continuo di districarsi da maglie tessute da Bush e dal suo entourage, soprattutto durante il primo mandato, o meglio, soprattutto nei 2 o 3 anni che seguirono l'11 settembre. Cerchiamo ora di individuare le ragioni di questa rilevanza storica. Nei giorni successivi all'11 settembre, che, ricordiamolo, è il maggiore attentato terroristico della storia americana, morirono 3.000 persone e molte altre perirono nelle settimane e nei mesi seguenti, oppure subirono comunque gravi conseguenze per la loro salute, anche mentale. Bush dichiarò gli Stati Uniti impegnati in una guerra globale al terrorismo. E così facendo, il presidente americano esprimeva innanzitutto la determinazione dell'America di perseguire i responsabili dell'11 settembre, cioè l'organizzazione islamista Al-Qaeda, fondata e diretta da Osama Bin Laden, un saudita che però si era fatto le ossa come mujahideen, come guerriero di Dio, durante la guerra di resistenza combattuta in Afghanistan contro gli invasori sovietici negli anni Ottanta, una resistenza negli anni Ottanta del XX secolo, una resistenza, si può ricordare, promossa, finanziata e armata dalla CIA. Bush disse anche che gli Stati Uniti non avrebbero fatto distinzione tra Al-Qaeda e chi le aveva dato rifugio, ovvero i talebani, un movimento islamista radicale che dal 96 aveva governato l'Afghanistan col pugno di ferro. Bush disse, infine, che nella guerra globale al terrore non ci sarebbe stato spazio per vie di mezzo. In questa guerra si poteva essere con gli Stati Uniti oppure contro. E bisogna dire che nelle prime settimane successive all'11 settembre la gran parte della comunità internazionale espresse solidarietà all'America. La NATO addirittura invocò, o quantomeno evocò, l'articolo 5 del trattato su cui l'alleanza è fondata, e che stabilisce che un attacco contro un membro vada considerato come un attacco contro tutti gli altri. ma la solidarietà arrivò anche dagli altri alleati degli americani in Asia, in Medio Oriente, in altre regioni. Anche alle Nazioni Unite ci fu una generale mobilitazione di sostegno e perfino la stessa Russia di Vladimir Putin, che allora era in carica da poco più di un anno, si disse pronta ad assistere gli americani. Il primo capitolo della guerra globale al terrore fu una vera e propria guerra, l'invasione dell'Afghanistan che l'amministrazione Bush ordinò nell'ottobre 2001 e che si risolse in un successo immediato e anche relativamente incruento. Il governo talebano collassò in poche settimane e i talebani si sparpagliarono per il paese. Appoggiandosi a gruppi afghani che avevano lottato contro il governo dei talebani fin dal 96, gli americani si recarono nel paese, lo occuparono e cominciarono a dare la caccia ad Al-Qaeda, che nei mesi e anni successivi avrebbero decimato, di fatto rendendola inattiva come organizzazione militare, diciamo così. Quindi la risposta all'11 settembre sembrava essere stata rapida, decisa e soprattutto conclusiva. Però gli Stati Uniti, sull'onda del successo in Afghanistan e anche del sostegno internazionale e del grande consenso interno di cui godeva allora l'amministrazione Bush, adottarono un'agenda molto, molto più ambiziosa. Non bastava per Bush avere risposto all'11 settembre mettendo fuori gioco Al-Qaeda e i talebani. Bisognava rispondere ai potenziali 11 settembre futuri. Cioè bisognava agire in chiave preventiva ovunque si fosse palesata la minaccia terroristica e per estensione una qualsiasi minaccia imminente alla sicurezza degli Stati Uniti o dei loro alleati. E bisognava farlo, là dove necessario, anche con la forza delle armi. Nel tardo gennaio del 2002, nel tradizionale annuale discorso che il Presidente degli Stati Uniti rivolge al Congresso, il Parlamento federale degli Stati Uniti, a Camere Riunite, Bush legò la minaccia terroristica a quella delle armi di distruzione di massa, armi cioè con enorme potenziale distruttivo che la comunità internazionale ha infatti o proibito per mezzo di convenzioni come le armi chimiche o quelle batteriologiche o fortemente limitato come le armi nucleari, quelle più distruttive di tutte. L'eventualità che un gruppo estremista entrasse in possesso di queste armi, disse Bush, costituiva la massima minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti. Ma di qui il presidente fece una specie di salto argomentativo, sostenendo che era assolutamente necessario impedire lo sviluppo di armi di distruzione di massa da parte di quelli che lui qualificò come stati canaglia, regimi autoritari fortemente ostili agli Stati Uniti. Bush parlò a questo proposito di un asse del male, attorno al quale ruotavano in particolare tre stati, la Corea del Nord, la Repubblica Islamica dell'Iran e soprattutto l'Iraq di Saddam Hussein, che furono liquidati come paria internazionale da una parte e dall'altra elevati a minacce alla sicurezza non solo americana ma globale. Ora, si trattava di stati diversi fra loro sotto ogni rispetto. La Nord Corea era lontana geograficamente e isolata, Iran e Iraq, che avevano anche combattuto una terribile guerra fra 1980 e 88, erano in realtà fra loro nemici. Erano certamente tutti e tre storicamente ostili agli Stati Uniti, ma in che modo potevano essere fatti rientrare nel quadro della guerra globale al terrore? E per rispondere a questa domanda è necessario considerare più specificatamente come l'amministrazione Bush costruì discorsivamente questa guerra globale al terrore. La guerra globale al terrore non fu in nessun modo limitata a un'operazione di sicurezza per quanto su larga scala. Fin dall'inizio l'amministrazione Bush inquadrò gli attentati dell'11 settembre come un attacco contro quello che l'America rappresentava nel mondo, segnatamente libertà e democrazia. Era un'interpretazione dell'attacco non tanto in chiave geopolitica, come se Al-Qaeda non avesse obiettivi politici, mentre invece ce l'aveva, l'estromissione degli Stati Uniti dall'area del Medio Oriente e del Golfo Persico, ma era un'interpretazione fondamentalmente morale dell'11 settembre, quasi metafisica, perché permeata di categorie generalmente estranee alla politica diplomazia internazionale come bene e male, entrambi con la maiuscola. Il cuore di questa interpretazione era che gli Stati Uniti dovevano scoprire, o meglio riscoprire, la natura più profonda del loro ruolo internazionale, quella cioè di essere una forza per il bene, e pertanto dovevano prendere su di sé la responsabilità e l'onere di annientare le forze del male ovunque esse si annidassero, in gruppi religiosi estremisti, ma anche, ecco il salto di cui parlavo prima, in regimi autoritari suppostamente pronti a ogni cosa pur di arrecare danno agli americani. E così facendo gli Stati Uniti, continuava Bush, avrebbero non solo difeso la loro sicurezza ma anche garantito quella internazionale. E pertanto la guerra globale al terrore si legava così indissolubilmente a un'agenda di promozione dei valori americani e occidentali, cioè un'agenda di promozione di libertà e democrazia. È così che l'orizzonte dell'azione internazionale dell'amministrazione Bush si estese ben al di là di quelle aree in cui operavano gruppi terroristici di matrice islamica o in cui erano collocati i cosiddetti stati canaglia. E infatti l'amministrazione Bush, per quanto assorbita soprattutto da quello che chiamava il Grande Medio Oriente, un'area che andava dal Marocco all'Afghanistan e Pakistan, fu molto attiva anche in altri teatri, a cominciare dall'Europa orientale. Ma prima di procedere all'esposizione degli effetti della guerra globale al terrore e della promozione della democrazia, è necessario fare un passo indietro e indagare più da vicino le radici ideologiche e strategiche di questo colossale programma di azione globale. Il team di politica estera e di sicurezza dell'amministrazione Bush aveva fondamentalmente due anime. La prima era quella dei cosiddetti neoconservatori. Si trattava di un gruppo di persone, tra cui il potente vice segretario alla difesa Paul Wolfowitz, ma anche forse lo stesso presidente Bush, che ritenevano che gli Stati Uniti non potessero garantire la propria leadership globale se non espandendo le libertà politiche ed economiche anche all'estero attraverso, e questo è fondamentale, anche l'uso della forza quando necessario. I neoconservatori si ispiravano all'interventismo liberale del presidente Woodrow Wilson, che aveva portato gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale in apparente difesa della democrazia. Però, a differenza di Wilson, i neoconservatori non avevano nessuna fiducia nelle istituzioni multilaterali come strumento di promozione della democrazia e di sicurezza e pace internazionale. E anzi sostenevano che le istituzioni multilaterali come l'ONU fossero diventate più un ostacolo che altro alla promozione della democrazia e che pertanto gli Stati Uniti erano autorizzati ad agire unilateralmente e dagli alti fini che ne guidavano l'azione. Fra l'altro i neoconservatori si erano distinti negli anni 90 per una rumorosa spinta a rimuovere con la forza il regime di Saddam Hussein in Iraq. La seconda anima ideologica dell'amministrazione Bush era quella dei nazionalisti, soprattutto il potentissimo vicepresidente Dick Cheney, il segretario alla difesa Donald Rumsfeld e in parte anche la consigliera alla sicurezza nazionale e poi segretaria di Stato Condoleezza Rice. Questi ultimi erano meno interessati all'agenda normativa dei neoconservatori e non erano fautori di interventismo a tutti i costi. Essendo però fondamentalmente dei pragmatici, i nazionalisti calcolarono che l'incontrastata superiorità militare, economica e tecnologica di cui gli Stati Uniti godevano agli inizi degli anni 2000 era estremamente favorevole a un'agenda di espansione massiccia dell'influenza globale americana, che avrebbe così garantito lunga durata alla egemonia unipolare degli Stati Uniti. In questo senso, disfarsi di piccole potenze regionali come l'Iraq avrebbe non tanto eliminato una minaccia, quanto soppiantato regimi ostili con governi amici e l'ampliamento delle alleanze in Medio Oriente, in Asia e in Europa avrebbe funzionato da contenimento preventivo dell'influenza dei maggiori stati non allineati, una Russia ancora molto debole dopo il collasso dell'Unione Sovietica e una Cina in crescita ma non ancora pronta ad abbandonare un basso profilo in politica internazionale. I nazionalisti avevano delle istituzioni multilaterali, una visione cinica, nel senso che potevano essere utili agli USA ma il più delle volte rappresentavano un inutile laccio alla libertà di manovra americana e in questo senso non erano poi così diversi dalla prospettiva dei neoconservatori. L'11 settembre creò l'urgenza di agire per assicurare la difesa degli Stati Uniti, per garantire la sicurezza degli Stati Uniti, ma creò anche un vasto consenso internazionale, soprattutto interno, perché gli Stati Uniti potessero adottare una politica estera di grande respiro. Ed ecco che fu così che le diverse esigenze dei neoconservatori e dei nazionalisti, il perseguimento della leadership morale e valoriale nel mondo per i neoconservatori, l'egemonia globale per i nazionalisti, si fusero in un disegno di intervento ed espansione dell'influenza americana che si potrebbe dire quasi liberale imperiale. E in effetti c'era nell'amministrazione Bush una percezione diffusa di vivere in un momento storico in cui l'America aveva un potere di plasmare il mondo senza precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E possiamo ora passare in rassegna l'attuazione di questo grande disegno strategico. Il Medio Oriente fu il principale teatro delle operazioni. In parte ciò dipendeva dal fatto che fosse l'origine del radicalismo islamico, o quantomeno una delle fonti principali del radicalismo islamico. Ma soprattutto questo dipendeva dalla centralità strategica di una regione così piena di risorse energetiche e fra l'altro una regione in cui si trovava Israele, con cui sia i neoconservatori per motivi ideologici, Israele era l'unica democrazia dell'area, sia i nazionalisti per motivi strategici, Israele era la principale potenza militare dell'area, sentivano necessario doversi allineare. Un allineamento, tra l'altro, che dava frutti anche sul piano elettorale interno, vista la sempre maggiore prossimità degli evangelici, un gruppo elettorale critico per George Bush, alla causa del sionismo. Gli Stati Uniti avevano inoltre relazioni molto forti con diversi paesi arabi, dalla Giordania all'Egitto all'Arabia Saudita, ma avevano anche nell'Iraq e nell'Iran due argini per quanto deboli alla loro influenza, ed ecco perché Iraq e Iran finirono per far parte dell'asse del male. Gli Stati Uniti, col sostegno e la partecipazione anche del Regno Unito, invasero e occuparono l'Iraq nel 2003, con la motivazione che Saddam Hussein stava non solo sviluppando armi di distruzione di massa, ma era anche pronto all'uso di queste armi, o direttamente o passandole a gruppi terroristici. L'amministrazione Bush in questo senso manipolò sottilmente l'informazione, lasciando intendere che ci fossero dei legami, poi rivelatisi inesistenti, tra Saddam e Al-Qaeda. L'Iran non venne colpito militarmente, ma l'amministrazione Bush aumentò enormemente la pressione diplomatica su Teheran, soprattutto dopo che si scoprì che l'Iran aveva un programma nucleare, civile, ma possibilmente anche convertibile ad usi militari, che era più avanzato di quanto si fosse ritenuto fino ad allora. Un risultato immediato fu per esempio che un altro stato che non era stato inserito nell'asse del male ma che poteva essere definito stato canaglia, la Libia di Muammar Gheddafi, decise di accordarsi con gli Stati Uniti ottenendo la revoca delle sanzioni internazionali in cambio della rinuncia a perseguire le armi di distruzione di massa. Nel frattempo gli Stati Uniti estesero le operazioni antiterrorismo alla penisola arabica e al Corno d'Africa, segnatamente in Yemen e Somalia, e poi successivamente anche alla regione del Sahel, nell'Africa sahariana occidentale. Nel frattempo continuava la presenza militare degli americani e dei loro alleati, soprattutto europei, in Afghanistan, per facilitare la logistica della quale gli Stati Uniti crearono basi in Kirghizistan e in Uzbekistan, espandendo così la loro presenza militare in Asia centrale, a ridosso dei confini meridionali della Russia e quelli occidentali della Cina. Gli Stati Uniti strinsero anche più stretti rapporti col Pakistan, un tradizionale alleato della Cina, e con l'India, un tradizionale rivale della Cina. Per quanto riguarda la Corea del Nord, il terzo stato canaglia, era un problema più secondario per Bush, indebolire o eliminare la quale però poteva comunque servire a rafforzare la posizione americana in Asia nord-orientale, di nuovo in chiave, nel lungo periodo, antirussa e anticinese. In Europa, l'amministrazione Bush diede aperto appoggio alle rivoluzioni colorate che portarono al potere forze pro-occidentali e soprattutto pro-americane in Georgia, e nel Caucaso meridionale nel 2003 e poi in Ucraina nel 2004. Si diceva rivoluzioni colorate perché i movimenti di protesta che animarono queste rivoluzioni adottarono un colore, diciamo così. L'amministrazione Bush, che nel frattempo aveva anche entusiasticamente sostenuto l'allargamento della NATO all'ex blocco sovietico, un allargamento che si era concluso nel 2004 ma che era stato avviato già prima di Bush, decise di spingersi oltre e nel 2008 impose all'Alleanza Atlantica di offrire alla Georgia e all'Ucraina una promessa di membership. Diciamo che a quest'enfasi sull'ex blocco sovietico e sulla NATO si accompagnava nell'amministrazione Bush un atteggiamento molto più critico nei confronti dell'Europa occidentale, soprattutto Francia e Germania che si erano opposte all'invasione dell'Iraq, e anche molto scettico nei confronti dell'Unione Europea. Infine, sul piano globale, l'amministrazione Bush spinse per un'agenda di cooperazione selettiva, spesso entrando in contrasto con le Nazioni Unite, e opponendosi ad accordi che avevano grande appoggio globale, come il protocollo di Kyoto sul clima o il trattato di bando dei test nucleari, o quantomeno che avevano grande appoggio in Occidente, come la Corte Penale Internazionale o la Convenzione di bando delle mine anti-uomo. Ho detto Occidente, forse avrei dovuto dire più Europa e altri paesi alleati degli Stati Uniti. Insomma, in sintesi, questa fu l'azione dell'amministrazione Bush. Ma quali furono i risultati? Si può dire che senz'altro i risultati furono ben lontani dalle promesse o le aspettative del governo americano. C'era stato innanzitutto un problema relativo al contrasto, che divenne sempre più stridente, fra la retorica dell'agenda di libertà e di promozione della democrazia e le politiche e le pratiche ad essa connesse. L'invasione dell'Iraq fu estremamente controversa anche sul piano legale, perché la dottrina della guerra preventiva contrastava con la Carta delle Nazioni Unite, che ammette l'uso della forza solo per autodifesa, e la pretesa dell'amministrazione Bush che l'Iraq di Saddam rappresentasse una minaccia immanente non fu mai davvero accolta. La reputazione dell'amministrazione Bush soffrì ulteriormente quando si appurò che il regime di Saddam non aveva un programma di armi di distruzione di massa attivo, né, come ho già detto, legami con Al-Qaeda. Ma più in generale, la retorica antitirannica degli americani soffriva anche del fatto che gli Stati Uniti continuavano a sostenere regimi autoritari quando questi ultimi si allineavano con i loro obiettivi di politica estera o di contrasto al terrorismo, l'Egitto, l'Arabia Saudita, il Pakistan, l'Etiopia e altri ancora. C'era anche un terribile cortocircuito fra retorica della libertà e dei diritti e pratiche antiterrorismo. L'amministrazione Bush spinse per l'adozione di una legge che aumentava i poteri di sorveglianza e investigazione della polizia sui cittadini americani, il cosiddetto Patriot Act, ma creò anche una prigione speciale per i sospetti terroristi nella base militare di Guantanamo, nell'area di Cuba che gli Stati Uniti controllano, in cui venivano rinchiusi i cosiddetti combattenti nemici, cioè un termine che deliberatamente evitava la definizione di prigioniero di guerra, e il cui risultato era uno status giuridico che esulava dal quadro legale fino ad allora accettato internazionalmente. E pertanto questi prigionieri erano inseriti in un sistema processuale e giudiziario del tutto arbitrario. Bush adottò anche pratiche che sconfinavano nell'illegalità, come tecniche di interrogatorio che potevano essere definite vere e proprie tecniche di tortura, come il famoso waterboarding, cioè una specie di simulazione di annegamento. E ci furono scandali in cui le forze armate o di intelligence americane furono coinvolte in un'applicazione generalizzata di torture o quantomeno di trattamenti disumani e degradanti, come fu famoso soprattutto il caso della prigione di Abu Ghraib in Iraq. Un'altra pratica molto controversa era quella delle extraordinary renditions, cioè il prelevamento forzato da parte dell'intelligence americana di sospetti terroristi in territorio straniero e il loro trasferimento in paesi amici degli americani, in cui però la tutela dei diritti umani non era garantita. Forse questo fu un caso che interessò anche l'Italia, perché ci fu un imam, Abu Omar, che venne rapito nel nord Italia e poi portato in Egitto da agenti CIA. Insomma, l'effetto di tutto questo fu quello di far evaporare ben presto il favore internazionale di cui gli Stati Uniti avevano goduto dopo l'11 settembre, o quantomeno di cui l'amministrazione Bush aveva goduto, e quello di trasformare proprio l'amministrazione Bush forse nella più controversa delle amministrazioni americane del dopoguerra. Un altro fattore fortemente problematico per l'amministrazione Bush fu che sia in Afghanistan sia in Iraq la presenza americana fu legata sempre più a costosissimi processi di nation building, cioè di riconciliazione nazionale, di costruzione di uno Stato e un'economia efficienti, che richiesero enormi risorse militari e enormi risorse finanziarie e assorbirono moltissime delle energie diplomatiche del governo di Bush. E ciò era tanto più problematico perché sia l'Afghanistan sia l'Iraq non furono mai pacificati. L'Afghanistan fu largamente trascurato dopo che gli Stati Uniti si concentrarono sull'Iraq nel corso del 2002, col risultato che i talebani non vennero né sconfitti né militarmente né integrati politicamente nel nuovo corso, il che rese il governo, che era internazionalmente riconosciuto a Kabul, dipendente dalle armi e dai fondi stranieri, soprattutto americani. Fondi che fra l'altro alimentarono una generale e diffusissima corruzione, mentre fra l'altro l'Afghanistan si avviava a diventare la centrale mondiale della produzione di oppiacei, in particolar modo di eroina. L'Iraq, dal canto suo, si era avvitato in una guerra civile su base etnico-settaria, in cui i vari gruppi, curdi, sunniti, sciiti, che ne componevano la popolazione, si contendevano le risorse del paese. Gli sciiti, che erano la maggioranza della popolazione, ma che erano stati largamente repressi da Saddam, grazie proprio al maggiore pluralismo politico introdotto dagli Stati Uniti, si trovarono in una situazione privilegiata, soprattutto rispetto ai sunniti, il gruppo sul quale si era appoggiato Saddam. I sunniti si sentirono espropriati e non reintegrati, ed è per questo che fra le loro fila emerse una cosiddetta insorgenza, cioè un'insurrezione generalizzata, contro gli americani, contro gli sciiti. Ma soprattutto l'Iraq divenne un catalizzatore di radicalizzazione, con una miriade di gruppi estremisti armati che fecero della lotta all'occupante americano e ai suoi alleati una fonte inesauribile di reclutamento. La radicalizzazione si diffuse e aumentò per numero e intensità anche al di fuori dell'Iraq, al punto che diversi gruppi più o meno legati ad Al-Qaeda sarebbero diventati operativi negli anni successivi nel Maghreb, nella penisola arabica, nel Sahel, nel Corno d'Africa, fino all'Asia sud-orientale, nelle Filippine. Questa situazione fu poi ulteriormente aggravata dallo scoppio delle guerre civili in Libia, in Yemen e soprattutto in Siria dopo le primavere arabe del 2011, quando Bush in realtà era già uscito di scena. Ma è il caso di ricordare che lo Stato Islamico, o ISIS, non è altro che l'evoluzione di un gruppo nato nel 2006 in Iraq con nome di Al-Qaeda in Iraq. E la guerra in Iraq nel frattempo aveva portato per Bush anche al peggioramento dei rapporti con l'Iran. Quest'ultimo aveva aumentato la sua influenza in Iraq grazie ai suoi forti legami con i partiti sciiti iracheni, dopotutto l'Iran è la principale nazione sciita del mondo. E così America e Iran si scontravano spesso indirettamente in Iraq, mentre nel frattempo cresceva l'allarme riguardo al programma nucleare dell'Iran, un problema che l'amministrazione Bush non riuscì o non volle risolvere. Quando Bush uscì di scena, la questione nucleare iraniana era non solo irrisolta, ma avviata a diventare la principale questione di sicurezza internazionale. Perché se non fosse stata risolta dalla diplomazia, nella quale Bush si impegnò, è vero, ma in maniera tardiva e senza troppe convinzioni, l'alternativa sembrava essere di nuovo quella militare. Anche per quanto riguarda la Corea del Nord, giusto per parlare del terzo componente del famoso asse del male, i risultati non furono positivi. L'ostilità dell'amministrazione Bush spinse la Corea del Nord ad accelerare il programma nucleare, il che alla fine la portò a dotarsi di un piccolo ma crescente arsenale atomico, un problema che persiste tuttora. La guerra globale al terrore e la promozione della democrazia portarono anche a crescenti frizioni con la Russia, soprattutto dopo che gli Stati Uniti avevano aperto all'ingresso nella NATO di Georgia e Ucraina. Già nel 2008 la Russia, che nel frattempo si stava avvitando in una spirale sempre più autoritaria sotto la guida ferrea di Putin, che sfruttava quella che percepiva come un'azione ostile da parte dell'America per guadagnare consensi interni, già nel 2008, dicevo, la Russia avviò un'azione armata contro la Georgia, strappando le due province che poi riconobbe come indipendenti. E un'operazione simile fu ripetuta su larga scala in Ucraina nel 2014, quando Putin decise di annettersi la Crimea e destabilizzare l'Ucraina, per il timore che quest'ultima si potesse integrare nel sistema politico-economico e di sicurezza occidentale. Bisogna poi ricordare che la guerra globale al terrore creò grandi tensioni a livello transatlantico, soprattutto con alcuni paesi europei, fra cui spiccarono inizialmente la Francia e la Germania, e indebolì anche il sistema di governance multilaterale delle sfide transnazionali, prime fra tutte il riscaldamento climatico. Infine, sul piano interno, durante gli anni di Bush, gli Stati Uniti entrarono in una fase di acuta polarizzazione politica e di progressivo scollamento tra opinione pubblica ed elite, soprattutto in conseguenza della debacle in Iraq. La spaventosa crisi finanziaria del 2008, l'ultimo anno in cui Bush fu in carica, che aveva avuto le sue origini nei mercati finanziari americani, che erano stati fortemente deregolamentati dall'amministrazione Bush, contribuì a rafforzare la percezione internazionale, ma anche interna, di un'America inquieta e disorientata, il cui grande disegno di politica liberale imperiale sembrava avere prodotto risultati modesti, inconcludenti e in definitiva controproducenti.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.